Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ospita Don Giuseppe Costa, salesiano, direttore della libreria editrice Vaticana, giornalista, esperto e docente universitario di comunicazioni sociali.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Don Giuseppe Costa, qual è la storia del libro nelle secolari vicende della Chiesa?
La storia del libro a soggetto religioso, e in particolare del libro legato alla Chiesa cattolica, è una storia che si perde negli anni della stessa nascita della stampa ad opera di Gutenberg. I primi libri furono a soggetto religioso. Anche la storia della Lev si identifica con la stessa storia della Chiesa, con qualche avvertenza. Nel 1926, Pio XI, in un momento di riorganizzazione di tanti servizi ecclesiali, crea la libreria editrice Vaticana.
Don Costa, si parla oggi sempre più spesso di crisi del libro, crisi del giornale, ipotizzando a favore delle nuove tecnologie informatiche il loro drastico ridimensionamento, se non addirittura la loro scomparsa. Tu che ne pensi?
Ma io credo che ad ogni strumento è legato un linguaggio. Il giornale cartaceo ha un linguaggio ben preciso come cartaceo, e così anche il libro. Il libro elettronico, in versione elettronica, sia l'ebook oppure altre forme tecniche nuove, hanno linguaggi particolari, quindi il problema non è tanto lo strumento che si viene ad usare, quanto il lettore. Un lettore educato, un lettore colto, usa tranquillamente tutti questi strumenti perché sa usarli. Il lettore sprovvisto usa lo strumento più immediato, più pratico, però perdendo la possibilità degli approfondimenti che vengono dagli altri linguaggi e dagli altri strumenti.
E poi anche dall'odore della carta.
Sì, certamente. Per cui dire che il libro non ha... Il libro ha certamente un futuro.
Il giornale un po' meno?
No, il giornale ha anche certamente un futuro, solo che bisogna adeguare le scelte editoriali, le scelte manageriali, le scelte industriali alle nuove tecnologie.
Sì, anche perché il giornale diventa una soluzione di approfondimento rispetto alla valutazione e alla diffusione della notizia.
Certamente, sì, il futuro sia del giornale che del libro è in un mix che ci fa usare tutte queste tecnologie. Chiaramente per fare questo occorre poi fare i conti con la dimensione finanziaria, e questo è un altro discorso.
E appunto, quali sono le difficoltà alle quali va incontro il settore dei media?
Ci sono delle difficoltà. In Italia il mercato non supera il 2,5% del mercato complessivo dell'editoria generale. Pensi alla editoria religiosa, che è ancora più ridotto il libro elettronico. Sì, tanti parlano di libro elettronico, ma di fatto poi il passaggio verso l'uguaglianza tra costi e ricavi non esiste oggi sul mercato. Quindi va fatto crescere questa sensibilità sui nuovi media, ma al tempo stesso adeguare, riorganizzare un po' tutto l'assist, il set industriale e commerciale.
Se, nei vari saggi che tu hai dedicato all'editoria italiana e straniera, metti in evidenza che, per esempio, ci sono altre situazioni, quella nordamericana, in cui l'editoria è molto più
Certamente, sì. Ad esempio, negli Stati Uniti abbiamo un mercato del libro elettronico al 28%. Quindi un editore americano è costretto
a fare i conti
con il libro elettronico. Tanto è vero che loro pagano i diritti, faccio l'esempio della Lev, loro per avere i diritti elettronici pagano il 25%. In Italia massimo c'è la concessione del 10%, perché non esiste il mercato e non ci sono entrate. Cioè, il problema è avere dei raccordi fra mercato, tecnologie, redazioni e progetti.
Quindi questi raccordi sono molto più complessi dal punto di vista del rapporto fra scritto, orale.
Sì, non è così, ecco, non sono così semplici, perché dietro ai nuovi media ci sono delle strategie industriali da tener conto.
C'è un futuro per l'editoria e per la stampa scritta del mondo cattolico?
Ma certamente, ma nella misura in cui questa editoria cattolica sappia spendersi, ho l'impressione che le spinte carismatiche dovute a molti fondatori che hanno visto nel libro e nei media un luogo dove poter evangelizzare meglio, dove poter essere presenti per umanizzare meglio, questa spinta si sia rallentata. Quindi il futuro è in un'editoria che sappia essere critica, che sappia comunque coniugare anche le proprie scelte con il mercato, cioè che sia editoria imprenditoriale vera e propria.
Ci vorrebbe ancora un San Giovanni Bosco o un Beato Alberione.
È proprio così, eccoci, oppure che i seguaci dell'uno e dell'altro ritornino alla dimensione carismatica dei loro fondatori.
Don Giuseppe Costa, ti ringrazio molto per questa interessantissima apertura sul mondo dell'editoria, che è strettamente collegato con quello della stampa dei giornali, e faccio gli auguri per la tua libreria editrice Vaticana.
Grazie, arrivederci.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento. Sono entrati nel vivo i festeggiamenti per il quarto centenario della morte di San Camillo dell'Ellis, il cui anno giubilare si aprirà ufficialmente domenica prossima. San Camillo, di origine abruzzese, nato nel 1550 a Bucchianico, una cittadina in provincia di Chieti, e morto nel 1614 a Roma, è il fondatore dell'Ordine dei Ministri dell'Infermo, meglio noto come religiosi camigliani, e può essere considerato anche il fondatore dell'assistenza infermieristica. Fratel Carlo Mangione, coordinatore delle iniziative centrali per il quarto centenario della morte di San Camillo, traccia un breve profilo del santo e del suo carisma.
Dopo una vita abbastanza movimentata, anche disordinata, ecco, a 25 anni si apre alla grazia e accoglie il progetto di Dio nella sua vita. Ed è interessante vedere come da scapestrato, da distratto, diventa poi una persona attenta alle cose di Dio, una persona attenta alle problematiche, ecco, dell'uomo, e soprattutto l'uomo in difficoltà, difficoltà della malattia, della povertà. Ecco, credo che questo è un esempio che ancora oggi si può proporre a noi, perché la malattia, i malati, i poveri sono sempre, sempre presenti. Quindi per noi, ecco, celebrare San Camillo significa anche accogliere e cogliere il suo messaggio. E l'ordine è presente in tante nazioni e sente bisogno di viverlo come lui lo vivrebbe oggi. E quindi allora per noi è importante fare questo discernimento, e quindi i nuovi poveri i nuovi malati e soprattutto anche i nuovi interventi a favore di questi nostri fratelli.
Grazie a fratel Carlo Mangione, coordinatore delle iniziative centrali per il quarto centenario della morte di San Camillo dell'Ellis. Per avere il quadro dettagliato delle iniziative che si svolgeranno naturalmente a Roma e a Bucchianico in provincia di Chieti, paese natale di San Camillo, ma anche in altre parti d'Italia e del mondo, potete visitare il sito camillodellellis.org. Se volete invece conoscere più da vicino l'Ordine dei Ministri degli Infermi, camilliani.org. E a 2 settimane dall'inizio della 28ª giornata mondiale della gioventù, riflettori puntati su Rio de Janeiro, la città che la ospiterà. Saranno 5 i patroni della GMG che insieme a 13 figure di intercessori saranno dei modelli da proporre ai giovani partecipanti alla GMG. E a partire da oggi e nei prossimi 2 martedì vogliamo conoscerli insieme a voi. Iniziamo dalla prima, Nostra Signora di Aparecida, protettrice della Chiesa e delle famiglie. Ascoltiamo una breve scheda preparata per noi da Benedetta Lucchi e letta da Franca Salerno.
Viva la Madre di Dio e nostra, senza peccato concepita. Viva la Vergine Immacolata, la Signora Aparecida. Questo è il canto con cui i pellegrini onorano la Madre di Dio ad Aparecida, una frazione di San Paolo soprannominata la capitale spirituale del Brasile. La Vergine di Aparecida è la prima patrona della GMG brasiliana. L'immagine ha una semplice ma incantevole storia. 3 pescatori nel 1717 erano in cerca di pesce nelle acque del Paraiba, ma non pescavano nulla. All'improvviso ritrovarono il corpo e poi la testa di una piccola immagine di ceramica annerita dal fango. La pesca divenne subito abbondante. Il culto a Nostra Signora della Concezione, nelle sembianze di una statua bruna affettuosamente chiamata la Aparecida, ossia l'apparsa, fu immediato e la fede dei brasiliani premiata con abbondanti grazie di Dio. I giovani della GMG, rivolgendosi alla Aparecida, trovano in lei e nel suo cuore immacolato un rifugio, un conforto e una rinnovata attrazione verso la preghiera, perché solo nella preghiera vi è la forza per rispondere sì all'amore di Dio per noi e andare controcorrente come ha fatto lei. Maria nell'Annunciazione, nella Visitazione, alle nozze di Cana, va controcorrente. Come dice Papa Francesco, 3 parole sintetizzano l'atteggiamento di Maria: ascolto, decisione, azione. Ascolto, decisione, azione. Parole che indicano una strada anche per tutti i giovani partecipanti della Giornata Mondiale della Gioventù di fronte a ciò che chiede il Signore nella vita. Chi più di lei aiuterà a vivere con tale intensità questi giorni di gioia e di festa nel Signore? Ogni giovane pellegrino in terra brasiliana, per incontrare Gesù Cristo, è aiutato non solo dalle parole e dall'esempio del Santo Padre Francesco, ma da colei che, prima ancora di essere patrona della GMG, è Madre di Dio e Madre nostra. Corriamo uniti verso la meta e anche a tutti i giovani che rimarranno a casa, diciamo, teniamo le antenne del cuore in alto, perché i santi patroni non abitano solo in Brasile, ma vegliano sul mondo intero.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima, quindicesima del tempo ordinario, ascolteremo il celeberrimo brano del Buon Samaritano. Siamo nel Vangelo di Luca, capitolo 10, versetti 25-37.
Il Buon Samaritano è una parabola del Signore che ha il compito di rispondere alla domanda di scuse, di vie di uscite per il dottore della legge, che una volta che si sente dire che deve amare il Signore Dio suo con tutto il cuore, la mente, le forze, il prossimo come se stesso, dice: beh, vabbè, però come si fa questa? È la classica situazione. Nella pastorale succede miliardi di volte. Uno ha detto una cosa chiara e tonda, sì, ma come si fa? Ecco, il come si fa? Normalmente, sì, ma come si fa a fare questa cosa qui? Normalmente queste sono scuse, perché sì, è vero che uno non lo sa, però se ci si mette lo scopre. Il problema è se ci si mette, il problema è che uno non ci si mette. Il problema è che è capito che uno debba obbedire al Vangelo. Sì, va bene, allora che devo fare obbedire al Vangelo? Momentino, ma ti ci metti a farlo? Anche perché quando uno si mette a fare la volontà di Dio, se sbaglia si corregge subito. Se sbaglia non è grave, cioè capisce subito l'errore. Il problema è non mettersi a seguire la strada del Vangelo. Questo è il problema. È interessante questo dottore della legge che appunto ha il problema di vincolarsi da tutta una serie di distinguo che può fare. Infatti Gesù si diverte a raccontare questa parabola sui distinguo, perché qual è il problema? Dobbiamo stare molto attenti a non ascoltare questa parabola in una maniera un po' infantile, un po' sentimentale, ovvero sia: questo uomo scende da Gerusalemme a Gerico, e tutto questo è simbolico perché Gerusalemme è la città santa e Gerico è la città maledetta, quella che non doveva essere ricostruita, la prima che distruggono gli israeliti quando entrano nella conquista della terra promessa, e cade nelle mani dei briganti. Certo, se uno va dalla santità alla perdizione, il brigante ti si mangia e gli porta via tutto. Questo è l'uomo, la condizione umana, stare nel peccato, essere percossi a sangue, andarsene, essere mezzi morti. Per caso un sacerdote scende per quella medesima strada. Guarda un po' tu, sto sacerdote, che strano percorso che fa. E lui pure sta andando un po' maluccio. Il problema è che però è un sacerdote. Quando lo vede, passa oltre. Perché passa oltre? Anche il levita giunto in quel luogo vide e passa oltre. Allora, noi possiamo leggere in maniera un pochino immatura questo testo, senza una cultura un po' evangelica, un pochino più approfondita, una cultura biblica, ovvero dire: ma quanto sono cattivi, ma che brutti questo sacerdote, questo levita, che rappresentano veramente questa freddezza, questa distanza. Ma che... un attimino, il problema è che la legge vietava a un levita o a un sacerdote di toccare un uomo morto. La morte era quanto di più incompatibile con Dio. Quando Ezechiele vuole descrivere cosa è successo, cioè che il Tempio è stato profanato, dice: vidi cadaveri nel Tempio. Perché? Ci sono leggi nel libro dell'Esodo, del Levitico, molto dure rispetto al fatto che chi è di Dio non deve avere a che fare con la morte, un linguaggio simbolico logicamente, però era diventata una regola. Ovvero sia, se il peccato produce la morte e la morte è figlia di questa lontananza da Dio, l'uomo che deve rappresentare l'avvicinamento a Dio, il sacerdote che dovrà offrire sacrifici, il levita che dovrà servirlo, non possono avere a che fare con questo. Questa è la legge, questa è la norma. Non sono due cattivoni, sono due persone che non possono fare altro, perché la legge non può fare altro. La legge non può fare altro che dirci: sei morto, basta. Il codice ci può solamente fare una diagnosi, ci può dire: guarda che hai sbagliato, guarda che questo non va bene. Ma quando abbiamo detto a una persona che ha sbagliato, ma che cosa gli abbiamo detto? Sì, uomo avvisato, mezzo salvato, però pure mezzo no, per cui questo è mezzo morto, mezzo non salvato, è un problema con quest'uomo. Cioè, che cosa? Ci vuole altro, per salvare l'uomo ci vuole altro. Perché questo dottore della legge che sta ascoltando possa veramente entrare nella vita nuova, nella vita del regno dei cieli, si sente dire da Gesù questa storia che per lui è molto chiara, dovrà andare oltre quello che lui sa. Arriva un samaritano, i samaritani sono gli eretici, i samaritani nel tempo di Gesù sono coloro che hanno storto la religione, perché un tipo un po' fuori mira, che è in viaggio, ecco, è un pellegrino, è qualcuno che è in viaggio, non scende, è in viaggio. Nella vita ci sono molte persone che solo scendono, c'è chi invece va verso una meta, c'è chi è in viaggio. Passandogli accanto, vide e questa volta ne ha compassione. Questo fatto di avere compassione lo porta a avvicinarsi alla morte, avvicinarsi al dolore, prendersi cura delle ferite versando strani unguenti, olio e vino, insomma, cioè non è che sia esattamente una farmacia. E il punto è che infatti tutto questo è molto simbolico, è segno di qualcosa che poi diventeranno i sacramenti, è segno di ciò che nell'Antico Testamento era benedizione, il vino che era al centro della liturgia pasquale, l'olio che rappresentava la consacrazione, le cose sante che non potevano essere messe a contatto con la morte, vengono messe a contatto con questo uomo mezzo morto. Ed ecco, il punto è questo, questo uomo va oltre la legge. Non è possibile amare nello schema della legge. Non è possibile prendersi cura dell'umanità come farà Cristo. Cristo è l'unico vero buon samaritano. Cristo è quello che la pensa diversa, quello che non è secondo le attese, colui che sarà condannato a morte per bestemmia, colui che sa usare le cose del mondo, il vino e l'olio, per farle diventare cura, sa usare le cose che ha, il proprio giumento, il proprio denaro, per farli diventare strade di bene. Che bella cosa. Questo ci può insegnare il Signore Gesù Cristo, ma bisogna andare oltre la legge, bisogna andare oltre le norme. Mai mi sono trovato a poter amare senza dover rompere uno schema. Mai. Mai si può amare senza abbandonare uno schema. Mai si può fare un atto di vera, autentica carità, di vera, autentica misericordia, di vera, autentica compassione, senza tralasciare qualche cosa che sembrava teoricamente intoccabile. Questo non vuol dire che le regole non hanno nessun senso, no, no, no. Questo vuol dire che c'è una regola che batte tutte le regole, la compassione. C'è una regola che mette in riga le altre regole e dà senso a tutte le regole, perché pieno compimento della legge è l'amore. Il fatto che c'è un uomo da salvare, l'uomo è da salvare. Avvicinarsi agli altri con degli schemi, dei paletti da non poter superare, dei totem logici da non poter disattendere, vuol dire trovarsi che non possiamo amare, non ce la faccio, non so come si fa. Le mie regole non mi permettono di amare, le mie regole non mi permettono di seguire neanche il Signore Gesù Cristo, le mie regole che io seguo perché voglio essere più sicuro diventano la mia gabbia. Ecco, qui si tratta proprio di entrare in questa logica di salvezza, entrare in questa logica di cura, entrare in questa logica meravigliosa, bellissima, sorprendente, dove le cose uno scopre a cosa servono. Perché ho dell'olio con me? Per curare qualcuno. Perché ho del vino? Non per bere, per lenire una ferita. Che cosa strana. Perché ho una cavalcatura? Perché ho dei beni? Perché ho del denaro? Per amare. Questa è la sorpresa. Ma devo andare fuori dai miei schemi, perché io pensavo che servissero ad altro. Lasciamoci portare a una novità, lasciamoci portare a un nuovo uso delle cose, lasciamoci portare dal samaritano, quello che fa in maniera diversa le cose che noi crediamo di saper fare e invece abbiamo sempre da imparare da capo.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.